145. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Vieni, Signore, a salvarci.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione.
Vieni, Signore, a salvarci. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni battezzava a Ennon, vicino a Salim, perché là c'era molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione fra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa. Ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece devo diminuire. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito».
Benvenuti amici all'ascolto delle frequenze di Radio Missione Francescana per l'appuntamento settimanale con la liturgia festiva di Avvento secondo il rito ambrosiano. La liturgia di questa settimana ci prepara all'Avvento ponendoci davanti una figura che per la verità incontriamo parecchie volte nell'Avvento, che è quella di Giovanni il Battista. Infatti il titolo della domenica di Avvento che celebriamo è proprio il precursore. E allora vediamo un po' quali sono le caratteristiche di questo precursore, come ci viene presentato dal Vangelo di Giovanni. Possiamo dire che Giovanni Battista è innanzitutto un precursore sincero, onesto. Vediamo di inquadrare il racconto all'interno del suo contesto storico. Sappiamo che Gesù, nella prima parte del suo ministero, è stato alla sequela del Battista, frequentava quel movimento di penitenza, di rinnovamento che era stato inaugurato da Giovanni Battista. E poi a un certo punto Gesù si distacca e comincia a predicare autonomamente. E in una prima fase anche lui, o perlomeno i suoi discepoli, come viene detto più avanti nel Vangelo, battezzano. E allora nasce tra i discepoli di Giovanni quel meccanismo che tante volte vediamo, no, anche nelle nostre compagini ecclesiali: ma quell'altro c'ha più seguaci di noi, no? Vanno in più da quel gruppo, vanno di più da quel movimento di quanto non vengano da questa parte. E infatti vanno da Giovanni e gli dicono: «Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del Giordano, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». E allora Giovanni è un precursore sincero, onesto, perché dice chiaramente: guardate che è per questo che io ci sono, no? Devono andare da lui. Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Non sono io il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Un'altra caratteristica che emerge di San Giovanni Battista è il suo essere innamorato di Gesù e anche del popolo. È la bella immagine dell'amico dello sposo. l'amico dello sposo era appunto quella persona, quell'amico che conduceva la sposa pronta, no, il giorno del matrimonio. Non apparteneva a lui la sposa, era dell'altro, dell'amico, ma lui gioiva perché vedeva la gioia dell'amico e la gioia della sposa. E allora Giovanni non trova miglior paragone per parlare di sé che questo, no? Lui è l'amico dello sposo che conduce la sposa Israele all'incontro con il suo Signore. Ecco, l'amico dello sposo è presente, l'ascolta ed esulta di gioia alla voce dello sposo. Davvero trapela tanto amore per Gesù e anche tanto amore per il popolo di Israele in queste parole di Giovanni. E poi un'altra caratteristica, la terza, è che Giovanni si mostra precursore di grande umiltà. Lo dice alla fine: adesso lui deve crescere, io invece diminuire. Cioè l'importante non sono io, no? L'importante è che lui adesso cresca. Io credo che anche noi che abbiamo creduto, noi che siamo discepoli e che in un certo senso possiamo avere la funzione di precursore per gli altri dell'incontro con il Signore, la Chiesa tutta in fondo, no? È precursore per gli uomini dell'incontro con il Maestro. Dovremmo avere questi atteggiamenti di Giovanni il Battista. Lui decentra da se stesso l'attenzione. Non sono io che sono importante, l'importante è che vi incontriate con lui. E invece certe volte, anche all'interno della comunità cristiana, abbiamo un po' questo difetto, no? Quasi che l'importante fossimo noi, quasi che fossimo noi il maestro, per cui quasi quasi l'incontro col maestro può avvenire solo se siamo noi. E allora si diventa gelosi di chi vuole prendere il nostro posto, perché da quell'altro vanno di più, ci si ritiene indispensabili. Invece bisogna avere la sincerità, l'amore e l'umiltà di Giovanni, capire che noi, in quanto compagine ecclesiale, in quanto comunità cristiana, in quanto gruppi, movimenti di appartenenza, esistiamo, ma in funzione dell'incontro degli altri con il Maestro. È il Maestro che è importante, non siamo noi. Ecco, questo è un atteggiamento che possiamo prendere ad esempio da Giovanni Battista, così come ci viene presentato nel Vangelo di oggi.
Credo che Giovanni Battista anche sappia fare una grande differenza, no? Probabilmente la gente di quei tempi considerava Gesù come un profeta, come uno dei profeti, come qualcuno che era venuto sulla terra, ma un uomo che era nato su questa terra e che predicava, parlava di Dio, predicava di Dio. Ma invece Giovanni Battista sa riconoscere che non è solo così. Gesù non è solo un profeta, non è un uomo, lo sa riconoscere come figlio di Dio. Al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, Giovanni Battista proprio dice, vedendo Gesù passare, ecco l'agnello di Dio, lo dice ai suoi discepoli. Quindi riconosce in Gesù qualcuno di infinitamente più grande di lui e più grande di tutti. Lo riconosce come il figlio prediletto di Dio, come l'amato di Dio, come l'agnello di Dio. E qui forse sta la differenza tra Giovanni e i suoi discepoli, i quali probabilmente vedevano in Gesù un buon profeta, un bravo profeta e niente altro. Ma Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, riesce a riconoscere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e quindi dà una valenza diversa alla presenza di Gesù. Poi vorrei risottolineare quello che già ha detto Marco, che comunque Giovanni è capace di onestà, un'onestà vera, non ha paura che gli venga portato via il lavoro, che gli venga portato via qualcosa, ma appunto è onesto, e questa sua onestà, questa sua fede anche, sa riconoscere in Gesù il Figlio di Dio, e anche ha l'umiltà di sapersi mettere da parte, di dire non sono io quello che doveva venire, ve l'avevo già detto, è qualcun altro, è lui il Cristo, è lui il Signore Gesù. E quindi ha questa umiltà di riconoscersi amico dello sposo, ma non lo sposo. E poi l'altra cosa bella in questo essere sposo, riconoscere lo sposo, è proprio questa relazione, no? Perché parlare di sposo, di sposa, parlare di amico dello sposo, in fondo fa pensare a delle relazioni importanti, l'importanza della relazione tra lo sposo e la sposa, ma l'importanza anche della relazione tra l'amico dello sposo e gli sposi. Tante volte nella nella Bibbia, nella parola di Dio, abbiamo letto dello sposo e della sposa, ma comunque è bellissimo riconoscere in questo tipo di rapporto qualcosa di grande, e in questo Vangelo Giovanni di fatto sa riconoscere qualcosa di grande. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Quindi questo riconoscere Gesù Cristo come lo sposo, quindi come qualcuno di assolutamente importante, essenziale in una vita di relazione con il Signore Gesù, in una vita di relazione con lo spirituale, con quello che non vediamo fino in fondo, che non capiamo fino in fondo. C'è questo affetto, questo amore per lo sposo, e quindi io credo che sia importante riferirlo un po' anche a noi, no? Che tipo di sentimento abbiamo nei confronti del Signore Gesù? Cerchiamo di vivere in questo tempo di avvento che ci separa al Natale questa relazione di affetto, questa relazione di bene tra noi e Gesù. Siamo davvero gli amici dello sposo? Ecco, possiamo riferirla anche a noi questa parola e interrogarci un po' su come siamo messi nei confronti di Gesù, chi attendiamo, che cosa ci aspettiamo, che cosa ci aspettiamo da Lui e che cosa vogliamo dare noi in questa relazione di amore, in questa relazione di amore che deve avere dentro quei sentimenti che dicevo prima di Giovanni, cioè l'onestà, l'amicizia, l'umiltà di riconoscere il Signore Gesù, qualcuno che è veramente vicino a noi, che cammina con noi, ma che è altro da noi anche, perché è il Figlio di Dio, perché viene da Dio e quindi è come noi, ma fino a un certo punto è qualcuno che è molto più grande, molto più, e può veramente fare qualcosa di bene per la nostra vita, può essere veramente una presenza come salvatore per la nostra vita. Quindi è importante, credo, tenere presente tutto questo in questo cammino di avvento che stiamo percorrendo.
Amen.
E riprendiamo dai microfoni di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia festiva della quinta domenica di Avvento per il rito ambrosiano. La prima lettura è tratta dal profeta Isaia e con i toni appunto del linguaggio profetico ci ricorda, ci ripropone il momento della venuta, dell'intervento del Signore, o meglio ancora della visita del Signore al suo popolo. La lettura termina con questo versetto: la luce della luna sarà come la luce del sole, la luce del sole sarà 7 volte di più come luce di 7 giorni, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo. Il momento in cui il Signore cura la piaga del suo popolo è appunto quando, attraverso l'incarnazione, visita la terra nella persona di Gesù. Ma se vogliamo capire un po' meglio la lettura, dobbiamo rifarci, ecco, al suo contesto storico. È la lettura del primo Isaia, la prima parte del libro di Isaia è appunto il profeta dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi siamo intorno tra l'800 e il 700 avanti Cristo. E cosa succede? Succede che il regno di Israele è minacciato dalla potenza degli Assiri e allora, diciamo, le autorità di Israele cercano delle alleanze per cercare di fronteggiare questa cosa. In particolare stavano cercando l'alleanza degli egiziani, che erano invece l'antico nemico. E invece il profeta, la voce di Isaia, che appunto il profeta aiuta a leggere la storia, no, con l'occhio di Dio più che prevedere il futuro, il profeta dice: no, tu ti devi fidare del Signore, non devi cercare la tua sicurezza in alleanze umane con popoli che poi sai che dopo ti prenderanno, ti fagociteranno, ma devi confidare nell'aiuto del Signore. Quindi il messaggio del profeta è questo, no? Se non ti fidi di Dio, fallisci. E infatti esorta in questo modo, dice: guarda che il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore, beati coloro che sperano in Lui. E poi ancora, no, da una bella immagine, anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo Maestro. I tuoi occhi vedranno il tuo Maestro. I tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela. Casomai andiate a destra o a sinistra. Penso sia particolarmente bella questa immagine, no? Perché cosa succede se ti fidi di Dio, sembra dire il profeta? Avrai il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione. Cioè, non è un rimedio scaramantico il Signore che ti mette al riparo dalla sofferenza, dall'afflizione e la tribolazione, ma, ecco, non si terrà più nascosto il tuo Maestro. Cioè, pur nella tribolazione, pur nell'afflizione, sentirai la presenza del Signore nella tua vita, no? Quella presenza che dice: questa è la strada, percorrila, casomai tu vada a destra o a sinistra. Già allora, no? Quindi stiamo parlando di parecchio tempo fa, era chiara, no, nella coscienza dei profeti come devi intendere la religione, il rapporto con il Signore. Adesso sono passati 2700 anni da queste parole, ma quante volte noi intendiamo l'affidamento a Dio come una sorta di assicurazione, no? Mi affido, però non farmi capitare questo, non farmi andare tutto bene, eh? È giusto che ci sia questa speranza, questo desiderio, però ricordiamoci che non è questo affidarsi al Signore. Affidarsi vuol dire sapere che Lui cammina con te, che getta una luce sulla tua vita, per cui tu, no, come il profeta, sai illuminare quello che succede, dare un senso a quello che succede, anche se questo va contro ciò che vorresti, no? Anche se questo è pane dell'afflizione e acqua della tribolazione. È un modo anche questo per prepararci a vivere il Natale in modo autentico, no? Lasciando stare, certo, tutto il festival consumistico, ma anche cercando di purificare la nostra idea di rapporto con il Signore, che tante volte è un po' troppo intrisa di una sorta di paganesimo superstizioso. No, il rapporto con il Signore è, no, il sentire la sua presenza e sapere che Lui è con te tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Sì, io pensavo proprio che il nostro prepararci a questa venuta del Signore ancora quest'anno, no? Questo fare memoria appunto di questa venuta, questo cercare di fare spazio nel nostro cuore alla sua presenza, lo possiamo fare solo attraverso la preghiera quotidiana, questo affidarci ogni giorno al Signore Gesù. E mi sembra che la prima lettura in questo senso un po' ce lo insegni, perché appunto le prime righe del profeta Isaia di questa lettura, al capitolo 30, dice: il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore. E poi aggiunge: beati coloro che sperano in Lui. Popolo di Sion che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. E ancora dice: a un tuo grido di supplica ti farà grazia, appena udrà ti darà risposta. E poi continua con quello che ha letto prima Marco sul pane dell'afflizione, e poi dice: questa è la strada, percorretela. Vuol dire appunto quello che diceva Marco, che non è che se tu segui il Signore allora avrai l'assicurazione che tutto ti andrà dritto, tutto bene, ma se segui il Signore avrai la certezza che Lui cammina con te in qualsiasi momento della tua vita, in qualsiasi situazione tu ti venga a trovare, il Signore è con te. Tu non dovrai più piangere, ma non perché non ti succederà più niente di male, ma perché il Signore diventerà una presenza certa nella tua vita e tu anche davanti alle difficoltà non ti sentirai più solo. Io credo che dobbiamo davvero in questo tempo prima del Natale prepararci in questo senso, cioè fare spazio al Signore nella nostra vita, nel nostro quotidiano, nella nostra giornata. Altrimenti non avremo la forza di andare avanti. Io venendo qua pensavo a quello che è successo in questi ultimi giorni, quando accendi la televisione e senti il telegiornale, tutte le cose brutte che sono capitate, no? Gravi, anche quella di ieri, ultima, dell'attentato a Strasburgo, eccetera, ma poi tante altre in questi giorni. E allora pensi: ma cosa c'entra tutto questo con Natale? Tu vai per le strade e mentre senti queste notizie al telegiornale poi vedi le luci, i colori, la gente che fa spese, che compra i regali, e ti sembra tutta una cosa, un controsenso rispetto all'altra, no? E invece conviviamo quasi senza accorgerci insieme al bene e al male, alle cose belle, alle cose brutte, alla gioia e al dolore. Ci siamo abituati in questa vita, in fondo, a fare così. Allora perché non fare un passo in più e vivere tutto questo, la gioia, il dolore, la fatica, e il riposo, le cose belle, le cose brutte, eccetera, mettendo tutto nel cuore di Gesù, affidando tutto al Signore Gesù. Ecco che allora davvero al nostro grido di supplica il Signore ci farà grazia. E il fare grazia, appunto, come dicevo prima, non sarà che tutto va diritto, ma che noi non ci sentiamo più soli, ci sentiamo accompagnati nel bene e nel male dal Signore Gesù che è con noi e che dà un senso a tutte le cose, alle cose belle e alle cose anche meno belle, e che sa trarre anche dalle cose meno belle il bene, perché Lui è il bene. Per cui quando dice: questa è la strada, percorretela, dobbiamo essere certi, come Giovanni Battista nel Vangelo che abbiamo ascoltato, che veramente questa è la strada e che la dobbiamo percorrere, perché è una strada di salvezza, è una strada di amore, non solo di salvezza. E l'altra cosa che volevo far notare era nella seconda lettura, quella di San Paolo ai Corinzi, che in fondo si parla di annuncio. San Paolo in fondo dice che lui proprio dice: noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore, quanto a noi siamo i vostri servitori a causa di Gesù. Ecco, io in queste parole vedo che noi dobbiamo essere annunciatori appunto non di noi stessi, quello che già prima sottolineava Marco, ma dobbiamo essere annunciatori di Gesù Cristo, come ci suggerisce Paolo, e poi essere servitori a causa di Gesù, cioè diventare testimoni per gli altri, dopo questo annuncio, che veramente Gesù è il Signore della nostra vita e che ogni cosa che ci succede, ogni cosa che noi vediamo succedere agli altri, la dobbiamo vivere nel nome di Gesù, con il Signore Gesù, per l'amore che il Signore Gesù ha continuamente per noi. E forse queste certezze, questi pensieri ci devono accompagnare in questo tempo di avvento per arrivare a Natale davvero avendo fatto spazio a questo Signore che ci chiede di essere anche annunciatori oltre che discepoli, perché appunto possa essere presente nella nostra vita ma anche nella vita di coloro che abbiamo accanto o che incontriamo. Thank you.
Prendiamo il commento alla liturgia festiva e ci fermiamo un momento sulla seconda lettura, che è tratta dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. E viene ripreso un po' l'atteggiamento di Giovanni Battista, cioè quell'atteggiamento di franchezza e onestà nel dire chiaramente le cose che abbiamo sottolineato prima. Avevamo detto che l'atteggiamento di Giovanni in fondo deve essere l'atteggiamento di ogni apostolo e della Chiesa, di chiunque si ponga come annunciatore e precursore. E allora anche San Paolo dice: fratelli, noi abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, non ci siamo comportati con astuzia e non abbiamo falsificato la parola di Dio, ma l'abbiamo annunciata apertamente e con verità. Ecco il testimone sincero. E poi prosegue, come ha ricordato prima Irene, «Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore». Ecco, è quell'atteggiamento che deve essere proprio della Chiesa. Ecco, ricordiamoci sempre che l'importante, l'essenziale, la meta, non siamo noi, ma è il Signore, riprendendo quell'immagine che si diceva una volta del dito che indica la luna, noi siamo il dito, ma il dito che indica, quello che viene indicato è il Signore. E allora anche San Paolo dice, noi infatti non annunciamo noi stessi, ma annunciamo Gesù Cristo Signore. E poi dice, ci ricorda, siamo in tema di Natale, è una festa dove la luce ha un'importanza particolare, perché è inverno, perché è buio, e allora Gesù è luce del mondo, ma anche luce fisica che ci ricorda questo. E dice, Dio che disse rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. È bella questa immagine, no? La luce che rifulge nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. La gloria di Dio, chi l'ha mai vista? Sappiamo che all'uomo non è dato di vedere Dio. Ma Dio si è manifestato attraverso il volto di un uomo. Sul volto di Cristo noi possiamo vedere la gloria di Dio. Questa è una frase che forse la ripetiamo spesso, no? Fa parte del lessico ecclesiale, diciamo così. Però pensiamoci bene, il volto di Cristo è il volto del crocifisso. La gloria di Dio risplende su quel volto. Natale, certo, è la festa del bambino nella greppia, è un bambino che nasce nella povertà, ma è un bambino già segnato dal destino di morte, no? Ricordiamocelo, i padri della Chiesa la vedevano questo accostamento, no? Questo bambino che nasceva già per la croce. Ecco, è impossibile separare la bellezza, l'evento del Natale, dalla prospettiva poi del crocifisso. Il volto di Gesù, su cui, come dice San Paolo, risplende la gloria di Dio, è il volto del crocifisso. Questo ce lo dobbiamo, ecco, ricordare. E quando, come nella prima lettura, no, sperimentiamo anche noi l'acqua della tribolazione, il pane dell'afflizione, ricordiamoci che la gloria di Dio risplende sul volto del crocifisso. Quindi non è così estraneo, no? Non è così estraneo all'esperienza del cristiano il partecipare di questo mistero della croce, che è stato il mistero del Figlio di Dio, ma il mistero in cui davvero, come ci dice San Paolo, risplende la gloria di Dio. È il mistero che comprenderemo fino in fondo solo quando vedremo Dio faccia a faccia, ma intanto possiamo già leggere, no, nella nostra esperienza qualcosa che ci aiuta a comprenderlo, a capirlo.
Io vorrei riassumere un po' l'atteggiamento che dobbiamo avere in questo tempo di avvento che ci suggeriscono le letture di questa domenica. Come dicevo prima, occorre che impariamo davvero a pregare con costanza, a pregare con fedeltà. E pregare vuol dire fare riferimento a Dio in ogni momento della nostra giornata. Quando prima Marco diceva Gesù è la luce, no? È la luce che risplende su di noi, e noi però a nostra volta dobbiamo diventare luce, dobbiamo diventare riflesso di questa luce, essere luce di Cristo. E in che modo lo possiamo essere? Solo partendo da Lui e riferendoci continuamente a Lui. E in che modo possiamo partire da Lui e riferirci continuamente a Lui se non pregando, se non dando del tempo durante la giornata alla preghiera, magari anche pochi minuti, però pochi minuti che ci fanno sentire che siamo in comunione con Lui, che lo teniamo come riferimento per la nostra vita. E da lì, dalla preghiera, dal tenere come riferimento Gesù per la nostra vita, dal sapere che Lui è la luce, che noi possiamo divenire riflesso, ma non per brillare noi stessi, per brillare solo per noi stessi, ma per dare questo riflesso di luce agli altri, per portarlo agli altri, quindi per essere annuncio, per essere annunciatori, quello che dicevo prima, no? Quindi prendere la luce che il Signore Gesù ci dona attraverso il tempo che dedichiamo a Lui e diventare annunciatori di questa luce per gli altri, diventare il segno di speranza per gli altri. altri, e Dio solo sa in questo tempo quanto bisogno ci sia di speranza, quanto bisogno ci sia di tutto questo. E l'altra cosa che volevo far notare è la fedeltà, l'essere fedeli, come Gesù è rimasto fedele, come Giovanni Battista è rimasto fedele all'annuncio, così anche noi dobbiamo rimanere fedeli a questo annuncio del Signore che giù, del Signore Gesù che viene. Quindi la preghiera, l'annuncio, la fedeltà, il dare tempo al Signore, tutto questo ci rende capaci di diventare testimoni, testimoni del suo amore, testimoni della sua presenza in mezzo a noi e in mezzo ai fratelli. E allora vorrei anche riprendere alcuni passi che noi abbiamo letto in questa liturgia. Ad esempio il Salmo che ci abbiamo pregato all'inizio, che ci dice: vieni Signore a salvarci, e ci ricorda che il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Ecco, il Signore rimane fedele per sempre, e per questa sua fedeltà che noi possiamo pregarlo dicendo: vieni Signore a salvarci. Certo che Lui lo farà, perché è fedele, perché ci ama. E l'altro ritornello che volevo ricordare è quello, il canto dopo il Vangelo, che dice così: non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, per te esulterà di gioia. Ecco, in questo tempo che a volte sembra così difficile, così pesante, magari ripetiamocelo questo brano di Sofonia, che dice: non temere Signore, non lasciarti cadere le braccia, perché il Signore tuo Dio è in mezzo a te ed è un Salvatore potente, non temere Sion. Ecco, quindi crediamo a queste parole, che sono parola di Dio, che sono parola che viene dall'alto, e cerchiamo davvero di viverla nella nostra vita, di farla calare nel nostro cuore, per essere un po' come Giovanni Battista e per imparare anche a essere un po' come Gesù, pieni di amore, pieni di voglia di testimoniare, di annunciare l'amore di Dio, pieni di speranza, pieni di tutto, di preghiera, di pace, di gioia, quello che ci viene promesso anche nel Natale, ma che ci viene promesso in ogni giorno della nostra vita, perché speriamo nel Signore, perché abbiamo sperato nel Signore e il Signore ci ha ascoltato.
Bene, allora con questo bel commento di Rene noi ci salutiamo. Un ciao a tutti e una buona settimana da Marco.
E da Irene e anche dagli altri che oggi non sono con noi.